Continuiamo adesso la discussione su tutte e quattro le relazioni, vorrei dire, e chi si iscrive a parlare mi fa un cenno. Leonardo Paci. Sì, forse se ti metti qui registriamo perché abbiamo un po'.
Ringrazio molto gli amici dell'associazione, della società, perché mi ha fatto piacere oggi di sentire, diciamo, questi testi in cui ho avuto confidenza e commercio molti anni fa, poi mi sono un po' distaccato e che ora sono, diciamo, interessato a riprendere, a riconsiderare.
Scusa, puoi parlare di un microfono?
Certo, grazie. Parlo sempre.
Vediamo se funziona. Bisogna vedere se c'è un collegamento qui.
Ecco, vanno accesi,
sotto.
Sì, sì.
Si sente?
Questo si sente? Questo si sente? Questo si sente? Questo? Perfetto. Perfetto. Dicevo, ripeto, questa partenza non formale che mi ha fatto piacere risentire tramite la... sfruttare l'opportunità dell'associazione, di queste iniziative dell'associazione per, diciamo, risentire testi di riflessione su testi che mi sono stati molto familiari, mi sono ancora molto familiari, ma diciamo da cui un po' mi sono allontanato, cioè che non ho continuato a studiare ringrazio l'associazione di darmi questa opportunità di tornare su queste cose. Sono state dette moltissime cose, io vorrei fare qualche osservazione sulle relazioni, ma insomma le cose sono molto complicate, le cose accumulate sono tantissime. Sulla prima relazione due osservazioni. Ma insomma c'è questo rapporto nuovo di Gennaro, però insomma il documento più importante rimane, credo, il rapporto di Athos Lillian del 31, che del 31 se non sbaglio, no?
Sì.
Le elezioni erano del 30 o del 31?
Elezioni del 30.
Ecco, elezioni del 30, quindi noi sapevamo già dal 1970, insomma, lo pubblicò Franco Ferri su Rinascita, mi ricordo ancora questo documento, molto più ricco, diciamo, anche molto più importante di questo di Gennaro, insomma, dove c'era proprio l'elenco articolato di tutti i punti di dissenso, di discussione, insomma, quindi, ma nel senso che talvolta io ho l'impressione che questa forte insistenza sui nuovi documenti che testimoniano a volte sul rapporto difficile fra Gramsci e partito, che molto si enfatizzano, mi sembra che tutto sommato non aggiungano non hanno aggiunto molto di nuovo, ecco, rispetto a quello che sapevamo fare. Però questo rapporto di Gennaro è importante, però insomma, ripeto, il testo più disteso, più chiaro è questo rapporto a Toslisa, insomma, che è qua, sempre del 1930, e quindi questo è molto importante perché per tutta l'enfatizzazione che si sta facendo del carattere estremamente politico di questi testi che cominciano nel maggio 30, questi appunti di filosofia che cominciano nel maggio 30 e si distendano fino a novembre e così via. Quindi, diciamo, quella è il primo la prima testimonianza di questa estrema politicizzazione del contesto estremamente politico con cui si avvia la stesura del quaderno 4. Un'altra cosa vorrei dire su un'altra notazione, è verissimo questo, è singolare come questo colloquio diretto di Gramsci con Lenin non sia rimasto nella tradizione del comunismo italiano, che doveva essere in qualche misura enfatizzato, doveva essere, ma invece non se n'è mai parlato, viene fuori, questo è veramente singolare e viene fuori in fondo da una testimonianza di Camilla Ravera, se non sbaglio, confermata da una tradizione familiare, quindi questo è veramente singolare, insomma, è veramente singolare questo fatto, cioè che nemmeno la tradizione ufficiale del Partito Comunista abbia, quindi perché questo, ecco, perché questo? Qui, diciamo, il tuo punto di domanda mi sembra interessante, vale la pena di essere assunto. Ecco, però è vero io non ridurrei, non so se tu, se questa è una mia impressione o se è un po' la tua convinzione, cioè ridurre tutto, diciamo, questa lettera del 26 con tutto quello che complica a leninismo contro stalinismo, no, le cose sono più complicate, insomma, no. Ma dietro quella lettera del 26 non c'è il vero Lenin, il Lenin, insomma, e poi lo Stalin tradito da Stalin, questo è uno schema un po' uno schema, cioè dietro quella lettera di Gramsci ci sono tante altre cose che non sono di Lenin, ed è vero questa cosa che tu dici, ti parla con un tono d'amico di Lenin, è verissimo questo, non distruggete l'opera vostra, cioè quasi come dire un far proprio un'autorità morale, quasi sorprende, insomma, nei confronti sorprende. Cioè il senso di un'autorità morale nei confronti di questo punto dirigente.
Chi gli era dato l'autorevolezza?
Non c'è dubbio, ecco, sono perfettamente d'accordo su questo, e quindi c'è dietro questa cosa bella che dice questo ambiente, questo nesso Italia, Russia-Italia molto forte, che c'era questo nesso, questo rapporto con l'Italia, in cui Gramsci, diciamo, si inserisce, che è vero, questo è importante. Però ecco, è vero che poi Gramsci parla del terzo e del quarto congresso dell'Internazionale Comunista, quando fa riferimento, non parla mai del quinto congresso, che pure è quello che lo ha nominato segretario del partito, quindi è chiaro che, diciamo, il riferimento è all'Internazionale di Lenin, questo è in dubbio, però Gramsci è qualcosa di molto di più che un ortodosso leninista, insomma, un'altra cosa sarebbe se no una... pur restringere, come dire, dentro Gramsci, dentro la storia del comunismo, e non è restringibile, o della storia del leninismo, voglio dire, se no non si capisce niente, se si restringe dentro la storia del leninismo è finita, insomma, Gramsci va rimesso nella storia del Novecento, del grande Novecento europeo, è lì che dove si capisce Gramsci, insomma, questo mi sembra un punto decisivo. Per quanto riguarda la relazione di Mordenti, io vorrei, diciamo, fare, prima di entrare nel merito della prima parte, che è quella su cui dà un contributo più importante, vorrei invece avanzare una riserva, se mi consenti, sulla seconda parte, sul tema della committenza. A me pare, mi sembra che tu, diciamo, rispetto alle congetture poliziesche, diciamo, degli ultimi tempi, mi sembra che tu un pochino torce il bastone dall'altra parte, un po' troppo, insomma, questa committenza, questa felice armonia, insomma, no, le cose sono un po'... Parlare di croce vuol dire parlare contro la linea dell'Internazionale Comunista, parlare di croce vuol dire parlare del rapporto con il liberalismo, i cavoli si mangiano anche se sono rifatti, dice Gangeli. Il tema è della Costituente, il tema politico che sta dietro Croce, il tema del rapporto con la libertà di Croce, con queste, il tema del rapporto con la, il tema della Costituente, del costituentismo, cioè non è che parlare di Croce sia una cosa irrilevante, certo è un modo di dialogo, ma di dialogo certo c'è un certo rapporto, ma parlare di Croce nell'ambito mentre impera il socialfascismo vuol dire qualche cosa, è il massimo punto di eterodossia, o di, non eterodossia, di rottura, è una provocazione, è una, cosa dice Gramsci, un cazzotto nello stomaco, un pugno nello stomaco, nell'occhio, cioè, è questo è il valore, dire attenzione che, diciamo, gli intellettuali italiani, le relative masse popolari oggi si riaggregano sul terreno della libertà, sul terreno del nuovo costituentismo, i cavoli che, anche se vecchi, però sono sempre più, si rimangiano sempre, quando non c'è questa espressione molto, molto politica, molto forte, e che quindi il tema libertà, anche se superato, però quando la libertà viene negata riacquista una sua valenza, una sua importanza, quindi ecco, diciamo, su questa. Mentre detto questo, invece mi trovo molto d'accordo su il modo con cui Mordenti presenta questi testi, e cioè come, mi sembra tu abbia detto, come un insieme dantesco hai fatto questa immagine, una struttura, cioè, sostanzialmente mi sembra, se ben capito, hai negato che si tratti di un che si tratti di un, come dire, di un saggio, è qualche altra cosa, ecco, è qualche altra cosa. Qui però sorge, a mio parere, il problema, è qualche altra, qui sono molto d'accordo con tutto, cioè, anche da un lato, dall'altro mi sembra giusto, mi convince, mi torna bene il fatto di datare questo la parte sostanziale del testo, quella che tu dici è un sommario, al maggio 1930, giù di lì. Quindi è un testo, ecco, questa è la domanda, io trovo, che casca nel, che non sembra, non ha niente a che fare, ma che casca in un contesto di teoria politica estremamente forte, cioè la frase dell'ortodossia, ci si pone il problema dell'ortodossia, qual è un tema più politico che il tema dell'ortodossia, da intendersi, quindi c'è, cioè, un testo dove veramente Gramsci ripiglia diciamo con grande forza il confronto con il marxismo-leninismo, con tutta la tradizione teorica della seconda e della terza internazionale, quindi siamo in un testo iperpolitico. Scusa, una piccola parentesi, una rivendicazione per dopo me, la piccola scoperta filologica che il testo di Croce, la sostituzione, l'interpolazione, non è di Gerratani, è mia. Perché ci tengo, voglio dire una cosa, e ti do anche una notazione, ma sono molto più vecchia, una notazione anche autobiografica, perché questo saggio mio sul marxismo uscì in contemporanea con il libro di Christine, di Sigrid Schmidt, uscì nel 74, uscivano tutti e due nel 74, e lei aveva un capitolo che diceva la fase bucariniana di Gramsci, diceva che c'è il bucarinismo di Gramsci, facendo riferimento proprio a queste lezioni, a queste dispense, e non si era accorta, e quindi no, mi ricordo che ci fu una piacevole discussione su questo tema qua. Appunto, lei gli era sfuggito leggendo queste dispense, in realtà c'erano dei brani interpolati, che quindi, cioè, Gramsci attaccato di idealismo al quinto congresso dell'Internazionale doveva in qualche misura, in un testo di scuola di partito, non poteva non prescindere dal manuale che era, come dire, fortemente consigliato dall'Internazionale Comunista, però, come dire, si concedeva anche questa piccola libertà servile in qualche misura, insomma, di interpolarlo e adattarlo a quelli che dicevano, mescolando Bucari con Croce, insomma. Ma questo chiuso una parentesi. Il tema. Ecco, perché allora, perché in questo testo così fortemente politico? Allora, nel primo quaderno, no, Gramsci parte con la storia d'Italia, il confronto Francia non Italia, e nel quarto quaderno affronta invece di petto la questione più complessa, il marxismo, quindi ancora più, diciamo, è un'escalation in qualche misura, perché ancora nel primo quaderno siamo dentro, diciamo, un ambito di confronto fra esperienze nazionali, quindi si parla di storia italiana. Nel secondo quaderno ci si pone il problema dell'ortodossia, quindi è veramente, diciamo, fra il 29 e il 30 c'è un'escalation in qualche misura di politicità e di, come dire, responsabilità politica delle cose che si assumono. E il testo è iperpolitico perché compare tutti i pezzi della teoria politica di Gramsci, rapporti di forza che tu giustamente mi sembra enfatizzi, che io sono molto d'accordo che quello è un punto centrale di massima, poi relativizzazione del materialismo storico che sta così, che è una cosa che si sta sullo stomaco dalla giovinezza, insomma, questo materialismo storico, la struttura e la sovrastruttura, che è una cosa che lui cerca di relativizzare fin dal 17, quando ripubblica la Briola, insomma, proprio è un tormento che lo accompagna in tutta la vita, insomma, questa cosa qua. Perché allora compare, ritornando alla domanda, in questa fase qua, compare, questa è la mia ipotesi, è un'ipotesi, diciamo, forse arbitraria come quella di Vacca, ma diciamo diversa. A mio parere, voglio leggere questo passaggio della parte introduttiva, quella che tu chiami il sommario. Qual è la posizione di Cavalcante? Qual è il suo tormento? Cavalcante vede nel passato e vede nell'avvenire, ma non vede nel presente. In una zona determinata del passato e dell'avvenire in cui è compreso il presente. scusate, vede il passato e vede l'avvenire, ma non vede nel presente, in una zona determinata del passato e dell'avvenire in cui è compreso il presente. Quindi c'è un tormento di Cavalcanti. C'è poi il richiamo successivo che tu hai ricordato al cieco Tiresia, il testo del 1918. Ora, qual è l'asse del testo del 1918? Il tema della previsione, inteso da Gramsci in senso apertamente pragmatista, si prevede nella misura in cui si opera. Croce nega la previsione dei fatti sociali, la possibilità, attaccato Limentani, il libretto di Limentani, nega la possibilità di prevedere i fatti sociali. Gramsci risponde dicendo: la previsione è un atto di volontà. Questo è William James, è proprio ortodossia pragmatista, cioè si crede, è la teoria del credere, della credenza, del volere, e quindi la previsione è una proiezione nel futuro di una propria volontà. E in questo senso, quindi si prevede, si può prevedere, si può guardare al futuro solo nella misura in cui tu sei capace di esprimere la tua volontà nel presente, nella misura in cui sei capace di essere attivo, attivo politicamente, di volere, di organizzare la tua forza, cioè di esistere in quanto costruttore di rapporti di forza. Ora, la mia lettura metaforica, che cos'è? Che la posizione di Gramsci quando scrive i quaderni è proprio questa, cioè che non conosce il presente. Il senso di questa, il senso autobiografico di questo testo di Cavalcanti è proprio questo, che vede il passato, può guardare al futuro, ma come previsione di forme. I quaderni sono previsioni sulle grandi forme, no? Come dire, sulle possibilità, sulle possibilità. Ci sono le tre grandi strade: c'è l'americanismo, c'è il fascismo, c'è il comunismo, le tre grandi correnti del XX secolo. In fondo, Gramsci nei quaderni non può ragionare se non a questo grande livello di generalizzazione. Quindi può guardare, può interrogarsi sul futuro, ma come una possibilità, diciamo, sulle forme, sulle grandi forme storiche, può analizzare queste, ma non può fare previsione politica come ha fatto e come fa l'uomo politico che dirige l'azione. Questo è il suo tormento, ecco, a mio parere, come dire, il nesso fra questo canto e questi che apparentemente sono del tutto astruso, appunto. Però tu stesso hai detto: non si può parlare di un saggio, no? Di un saggio di letteratura dantesca, non ci sono gli elementi. Sì, c'è questo Morello, poi lo lascia, non a caso lo molla. E allora che cos'è la ragione che spiega la compresenza fra questi testi di battaglia teorico-politica così forte e che hanno il tema dei rapporti di forza, in qualche misura l'epicentro, il problema dell'ortodossia, e questo saggio? Cioè, in Cavalcanti c'è la sua identificazione, lui ha il tormento di Cavalcanti, conosce tutto, cioè è cieco nei confronti del presente, non sa cosa succede. Non sa cosa succede nel partito, non sa cosa succede all'internazionale, non sa. Cioè è escluso, è Cavalcanti, è oggettivamente la posizione di Cavalcanti. E per questo lui dice: il testo, la lettura politica di Morello è falsa. Ma perché? Perché Morello parla di Guelfi e Ghibellini, cioè parla di una politicità del tutto ovvia, del tutto, no? Del tutto scontata, insomma, sono. Così le fazioni che lottano, ma c'è una politicità più forte, lui dice, che appunto paradossalmente non è rappresentata da Cavalcanti, da Farinata, l'uomo di parte che parteggia, ma è raffigurata da Cavalcanti. Cioè è lì che c'è la politicità, l'ignoranza del presente, il tormento di non sapere il presente nel momento in cui tu vorresti al massimo vivere nel presente. Questa è la mia ipotesi che vi sottopongo, come possibilità di spiegazione del nesso fra queste note e questa incursione su sul canto decimo dell'inferno, insomma. Cioè è un tormento, il tormento, questa enfasi sul tormento di Cavalcanti, a mio parere è il modo con cui Gramsci dice, non agli altri, forse semplicemente a se stesso, voglio dire, sempre, come si autorappresenta in qualche misura, dice, il proprio tormento, insomma, il proprio tormento derivante dal non poter fare previsioni intese come proiezione di una volontà politica organizzata, come modo di come scommessa, come dire, come modo di scommettere la tua forza organizzata in una lotta che si va, che è aperta e che sarà decisa solo, appunto, nella logica dei rapporti di forza, sarà decisa solo dalla capacità che tu saprai immettere, dalla quantità di volontà che tu saprai organizzare di immettere e di mettere nel processo storico, la aperta, indeterminazione della storia, come dire, la nota sui rapporti, il concetto di rapporti di forza, che deve essere presente ben prima nella relazione al Comitato Centrale. Gramsci si presenta subito nella sua prima relazione con analisi dei rapporti di forza, viene ripetuta nel 25, quindi è uno schema, viene ripetuta nel 26, nell'ultima relazione al Comitato Centrale, quindi qui Nicodemi dice semplicemente, esprime la metodologia di quello che ha fatto, insomma, non è che. Questa, la metodologia è questa, insomma, l'indeterminazione della storia, non c'è niente che garantisca, cioè quello che decide in questo senso è il materialismo, la sostituzione, siamo d'accordo, la sostituzione della nozione dei rapporti di forza al problema della struttura sulla struttura, quello che decide è la quantità di volontà organizzata che saprà immettere. La possibilità, la storia ti dà solo un ambito di possibilità, le quali possono essere corte, ma possono non essere corte. Questa era un po', diciamo, l'osservazione che mi l'ipotesi, diciamo, su questo campo che mi interessava sottoporre alla vostra attenzione. Grazie.
Grazie Leonardo.